Astronauticast. Astronauticast, stagione 11, episodio 24, il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. In questo 22 di marzo 2018, con la neve che si accumula copiosa sulla mia finestra, vi do il benvenuto dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Michael Sacchi, con me c'è la mia squadra solita, a partire dal solito ordine che ormai è sempre lo stesso, da Verona, Veronica Raimondini.
Ciao, buonasera da Veronica da Verona, benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast.
Da Modena ci fa compagnia invece Riccardo Rossi.
Ciao ciao, bentornati, ben ritrovati e buon ascolto di puntata.
Il nonno Apollo dall'alto del suo giga megabit di banda è presente da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronautica su Twitter oppure usare la chat sul player della diretta di questa puntata su YouTube.
E buon ultimo, ma non per meriti, o per demeriti, il Podcon, il presidentissimo dell'associazione ISA, Marco Zambianchi da Darmstadt.
Ben ritrovati a tutti, co-host e amiche ascoltatrici, amici ascoltatori, per questa 24esima puntata dell'11esima stagione di Astronauticast da Marco Zambianchi da Darmstadt.
Molto bene, dalla chat dicono che è l'anniversario. No, ok, niente, mi sembrava sbagliato, infatti. Che cosa ci riserva questa puntata? Un satellite nel turbino, non che fa le pulizie, ma che ci dice dove fare le pulizie, una specie di rumba pigro, una cosa del genere. Un elicottero su Marte, perché no? Con un orizzonte molto molto breve. E giusto perché non si può non parlare di SpaceX, andiamo a rivedere il passato analizzando un po' più nel dettaglio un incidente che ha fatto la storia di SpaceX, ovviamente, ma questo è molto altro. Poi ovviamente ci sono i link della settimana, le rubriche e quant'altro, una puntata nella norma, tutto nominal, diciamo, speriamo. Allora, com'è questa cosa del satellite che ho letto velocissimamente ieri mattina, Paolo?
L'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ha avviato un programma di ricerca per il monitoraggio dei rifiuti, delle sostanze inquinanti plastiche nei mari e nei bacini del pianeta. È un programma che si chiama Remote Sensing for Marine Litter. Ed è iniziato nel settembre dell'anno scorso, quindi nel 2017, con il lavoro di due team, di due gruppi di ricerca, uno in Francia che si chiama Argans Limited e in Gran Bretagna il Plymouth Marine Laboratory. Si tratta di un progetto che si propone di utilizzare delle tecniche satellitari per individuare queste sostanze inquinanti. Ci sono già tradizionalmente dei sistemi per rilevare indirettamente la presenza di inquinanti plastici nei mari e negli oceani e si basa sui modelli, sui rilevamenti e sull'osservazione da satellite, quindi dallo spazio, delle correnti marine. Visto che questi detriti, queste sostanze vengono trasportate dalle correnti e concentrate soprattutto in alcune zone degli oceani del pianeta, conoscendo le direzioni di queste correnti, i movimenti, le aree interessate da queste correnti, si può capire dove vanno a concentrarsi questi rifiuti. Ci sono per esempio delle zone di concentrazione di questi rifiuti al centro dell'Oceano Pacifico e addirittura sono stati osservati dei rifiuti plastici, degli inquinanti plastici anche verso i poli. E questo progetto invece si propone di utilizzare una tecnica più diretta, cioè basata sul rilevamento ottico degli inquinanti plastici. Non però sull'osservazione diretta, cioè sulla fotografia, sulla realizzazione di immagini dei detriti veri e propri, perché in generale queste inquinanti provengono da detriti delle dimensioni di pochi centimetri o anche pochi decine di centimetri, e quindi non molti satelliti sarebbero in grado di individuarli anche sapendo dove cercarli. Si basa invece questo sistema in fase di studio nel Remote Sensing for Marine Litter, questo progetto, sulla firma spettrale degli inquinanti plastici, in particolare nelle frequenze dell'infrarosso. Ci sono infatti delle firme spettrali ben conosciute di questi inquinanti, cioè delle caratteristiche nello spettro luminoso, in particolare alle frequenze dell'infrarosso, di questo tipo di sostanze. Sono tecniche già utilizzate per esempio nell'industria del riciclo dei rifiuti, per separare già sui nastri trasportatori, dalla raccolta più o meno differenziata che si fa dei rifiuti, le sostanze plastiche, riconoscendole proprio in questo modo, dalla loro firma spettrale. Questo tipo di osservazioni si possono fare su larga scala allo spazio, e quindi anche senza rilevare i rifiuti, i frammenti direttamente, si possono individuare proprio queste grandi zone di concentrazione, soprattutto quelle in cui c'è una grande concentrazione di questi materiali. Infatti questi rifiuti plastici, se non vengono recuperati e opportunamente smaltiti, finiscono con un ciclo piuttosto, anche che può essere anche piuttosto lungo, nelle acque del pianeta. Possono passare per esempio nei canali di scolo, in vari corsi d'acqua naturali o artificiali, dai centri abitati, dalle zone abitate, e finire prima in mare e poi negli oceani, dove si raccolgono, abbiamo detto. E con l'effetto dell'ambiente marino, per esempio la salinità dell'acqua, l'azione delle onde, ma anche con l'effetto della luce ultravioletta, della radiazione solare, queste sostanze si disgregano, creando frammenti sempre più piccoli che modificano, entrano nella catena alimentare della fauna marina. Soprattutto delle creature microscopiche, quindi alterano il comportamento, l'ecosistema di queste creature, creando appunto varie fonti di inquinamento. Quindi questo è un problema ambientale particolarmente grave, e l'approccio di osservazione dallo spazio può essere particolarmente promettente. Tra gli scopi di questo progetto c'è quindi la mappatura delle zone degli oceani e in generale dei grandi bacini d'acqua del pianeta in cui si concentrano queste sostanze. Ma è stato ribadito dal manager di questo progetto, che si chiama Paolo Corradi, quindi il manager dell'ESA di questo progetto, che si tratta di un passo iniziale che ha soprattutto negli scopi del progetto la sensibilizzazione verso questi problemi, verso i problemi creati da queste sostanze plastiche. È un progetto ancora in una fase iniziale, quindi si tratta soltanto di osservazione e non monitoraggio. Si tratterà poi di decidere, ma non è una questione che spetta principalmente all'ESA, cosa fare di questi rifiuti, di queste sostanze, una volta individuate, localizzate negli oceani. Quindi un piccolo passo per risolvere un problema davvero importante.
Che poi, Paolo, è un pochino quello che ESA fa con tante delle sue missioni, quello di raccogliere dei dati che entrano nel dibattito politico. Poi noi siamo interessati come agenzia spaziale a fornire al potere decisionale gli strumenti per decidere al meglio, in un mondo dove le cosiddette fake news purtroppo hanno assunto un'importanza così grande. Portare dati scientifici inoppugnabili all'opinione pubblica e ai politici è sicuramente molto molto utile.
E poi, Marco, vengono utilizzate anche tecniche simili, perché Nelle osservazioni da satellite si utilizza già la firma spettrale di alcune sostanze nell'infrarosso, per esempio per monitorare il fitoplancton dei sedimenti e altre sostanze inquinanti. Quindi è una importante estensione di queste tecnologie a un problema che ha dimensioni letteralmente planetarie.
Non sono riuscito a capire se è un satellite dedicato, se è più sembra quasi un payload di un satellite di osservazione più generico. Sembra molto specifica il task, molto specifico il task a cui viene.
Per quanto ho capito, si tratta di un progetto di ricerca, quindi per imparare come usare queste tecniche, calibrare queste tecniche, verificarne l'efficacia ed eventualmente utilizzare sistemi alternativi. Un'altra possibilità sarebbe, se le tecniche dello spazio non si rivelassero accurate, quella di osservare sempre dall'alto ma ancora più da vicino, per esempio con aerei tradizionali, sistemi, veicoli in volo tradizionale.
Ma sicuramente i satelliti della famiglia Sentinel hanno la capacità di rilevare tutti questi dati. Probabilmente questo è proprio un progetto di ricerca mirato a dedicare del tempo in maniera ufficiale, magari calibrando gli strumenti per rilevare quelle determinate lunghezze d'onda, diciamo condividendo gli strumenti con tutta un'altra serie di programmi di osservazione. Quindi avere un ok ufficiale significa poter fare il tuning degli strumenti per tot ore sul piano totale delle osservazioni.
Il passo successivo sarebbe identificare che tipo di plastica è, capire da dove viene e dedurre qualcosa sulle correnti marine, un po' come era stato fatto, non so se è una leggenda metropolitana, con quel carico di paperelle fuggito da un container, che sono state tracciate poi per anni e trovate sulle spiagge di vari punti del globo, andando a migliorare alcuni modelli sulle correnti marine. Magari è una leggenda metropolitana, è una storia che mi è venuta in mente guardando le immagini sull'articolo a firma di Simone Montrasio che mostrano i punti di accumulo negli oceani di queste plastiche.
Certo che è quasi una legge del contrappasso, se ci pensate, perché noi umani produciamo la plastica e andiamo a buttarla via, si riduce in pezzi così piccoli da finire nella catena alimentare di pesce che poi magari dopo qualche anno finisce sulle nostre tavole e finiamo col mangiare, con l'ingerire le stesse materie plastiche che abbiamo smaltito senza troppa cura. Quindi,
infatti non è per fare il moralismo del non buttare via l'immondizia in maniera irresponsabile, perché chiaramente i rifiuti plastici non sono semplicemente la bottiglietta che qualcuno non smaltisce correttamente, però volendo fare quella cosa gli dici, va bene, piuttosto te la faccio mangiare la bottiglietta di plastica, se no la mangerai con calma come componente del pesce che ti mangi tra qualche anno. Vabbè, comunque è una delle classiche applicazioni dello spazio che possono essere utilizzate come esempi, no? quando si fa il dibattito puro dello scopo dell'esplorazione spaziale o delle tecnologie spaziali. Quello che invece è un pochino diverso è portare la tecnologia del volo autonomo che stiamo vedendo molto spesso ultimamente con i droni su Marte, perché lì effettivamente è diverso.
È diverso. Questo è stato un progetto proposto già nel 2015 dal JPL, e all'epoca si trattava di un drone del peso di 1 chilo e della grandezza di, era un cubetto di 14 centimetri di lato, con delle pale, quindi era un elicottero, di 1 metro di diametro. La notizia di questo mese, di quest'anno, è che è stata finalmente testata la nuova versione di questo drone all'interno di una camera vuoto che riproduce l'atmosfera marziana che è presente al JPL. È stato leggermente modificato questo drone, non pesa più 1 chilo, pesa quasi il doppio, 1,8 kg, quindi immagino che anche tutte le altre dimensioni siano state modificate, non ho trovato dati in questo senso. Comunque il test è che è andato a buon fine, è stato fatto di 86 minuti totali di volo di questo drone e i progettisti sono riusciti a controllarne i decolli, gli atterraggi e le varie virate, quando invece quello fatto nel 2015 era semplicemente un test per vedere se questo tipo di tecnologia può funzionare, quindi era l'accensione e lo spegnimento. Questa volta invece è stato proprio controllato. E la cosa difficile appunto è che proprio l'atmosfera di Marte è completamente diversa dalla Terra, la pressione è 1% rispetto l'1% di quella terrestre, la gravità è circa un terzo, quindi la difficoltà era proprio ricreare un ambiente per poi far volare questo strumento su un altro pianeta. Una volta che andrà, se andrà su Marte, si prevede che possa fare voli fino a 2 minuti, che per lui vuole dire una distanza fino a 300 metri, ad un'altitudine di 40 metri dal suolo. Questo drone potrà volare con venti fino a 5 metri al secondo e una volta a terra, cioè a terra su Marte, appoggiato sulla superficie marziana, potrà resistere fino a con venti fino a 45 metri al secondo e dovrà volare a una certa distanza dal rover, perché dovrà evitare di fargli andare sabbia e polvere sugli strumenti o di danneggiarlo, perché è la prima volta, se succede questa cosa, è la prima volta che riusciamo a manovrare un drone su un altro pianeta, ma la missione principale sarebbe Mars 2020 e insomma non è che possiamo andare subito a sbattergli contro, quindi lo faranno allontanare di 100 metri e dovrà volare a quella distanza minima. All'interno di questo drone c'è un giroscopio, ci sono degli accelerometri, c'è un altimetro, ci sono delle batterie e c'è uno strumento radio perché comunicherà via radio con il rover, e tutti questi strumenti sono all'interno di questa scatolotta che abbiamo detto inizialmente che era pensata di 14 cm di lato, però la maggior parte del volume di questa scatola è costituito da aerogel. Tutti gli strumenti sono in un'area di 7 cm di lato, quindi pensate a quanto piccoli debbano essere, almeno questo con le misure del 2015. Tutto l'aerogel invece serve per mantenere il drone attivo e non farlo rovinare con l'atmosfera marziana, soprattutto di notte, quando non può ricaricare le batterie. Le batterie le potrà ricaricare invece di giorno grazie ai suoi pannelli solari. Abbiamo detto che un volo standard durerebbe fino a 2 minuti, quindi pensate che tutto il resto del giorno marziano, del Sol, sarebbe passato a ricaricare le batterie, quindi sarebbe completamente fermo a terra.
Un po' come i droni economici, che ci voli 2 minuti, poi devi aspettare 2 ore per ricaricare le batterie.
Ma infatti quando ho letto questo articolo sono proprio andata a cercare il valore dell'autonomia di queste batterie, perché ho detto, cavoli, è costruito dal JPL, dalla NASA nel 2018, andrà su Marte, sarà l'ultima tecnologia disponibile, vediamo a che punto sono arrivati con le batterie, visto che con i droni commerciali non si arriva più a più di 7 minuti, e niente, ancora meno, quindi non siamo andati molto oltre per adesso.
Io per la verità mi chiedo quale possa essere l'utilità di un drone del genere.
Allora, questo drone non è stato studiato dal niente, cioè che figata, abbiamo fatto i lander, abbiamo fatto i rover, adesso cominciamo con una tecnologia aerea. In realtà è stato ragionato su delle problematiche che sono avvenute con i rover precedenti. Per dire, Opportunity studiava il percorso da compiere grazie alle immagini che gli arrivavano da MRO, dal Mars Reconnaissance Orbiter. Però questo orbiter aveva, per quanto le fotocamere fossero, comunque siano ancora adesso all'avanguardia, hanno una risoluzione di 25 cm per pixel. E quindi l'area ripresa si può vedere a grandi linee che magari in una certa zona c'è più pericolo rispetto a un'altra, però paragonare questo tipo di risoluzione alla grandezza del rover e capire se effettivamente quel passaggio leggermente a destra è più o meno pericoloso di quello leggermente a sinistra è difficile. Quindi avere un drone che da 40 metri di altezza ti riprende le zone, fotografa le zone, è molto più semplice poi anche per i rover driver capire dove farlo andare. Opportunity ha avuto, in uno dei primi periodi di funzionamento, ha dovuto passare 100 sol marziani prima di riuscire a capire in quale zona andare grazie comunque a una foto del Mars Reconnaissance Orbiter. Qui invece ci vorrebbe molto meno. Oppure c'è un altro, nel video all'interno del che trovate all'interno dell'articolo di Matteo Carpentieri, mostrano una fotografia di Curiosity, scattata da Curiosity, in cui si vede sulla destra una duna di sabbia, al centro c'è una roccia appuntita e sulla sinistra c'è una parete di roccia. Allora lì Curiosity non riesce a vedere oltre e non si riesce neanche a capire che giro si possa fare per evitare di farlo impantanare nella sabbia o di fargli rovinare le ruote. Con un drone si potrebbe andare oltre, capire innanzitutto se vale la pena andare di là, se c'è scienza da fare o se magari è meglio tornare indietro, e se vale la pena andare di là, che strada fargli fare. Queste potrebbero essere, insomma, sono delle utilità che potrebbe avere il drone. Poi, ovviamente, una volta che va su Marte e si vede che funziona, che è una tecnologia che si può portare avanti, allora si possono creare missioni dedicate, si pensa già a costruire missioni dai 2 ai 50 kg, droni dai 2 ai 50 kg che volano su Marte, per avere ulteriori supporti, per avere altre comunicazioni con gli orbiter, o per in futuro, se dovesse esserci una colonia umana su Marte, poter avere dei supporti remoti per questa colonia. La cosa interessante di questo drone è che appunto su Marte non ci sono le piazzole di sosta per gli elicotteri, quindi dovrà atterrare su terreno naturale. Le zampe, ha 4 zampette che scendono dalle pale dei rotori e hanno degli ammortizzatori. Però questo qua è uno dei problemi principali, che se si chiede ad un ingegnere che ha progettato questo drone, secondo lui quale potrebbe essere la fine peggiore o comunque per cosa potrebbe finire prima questa missione, risponde proprio che è la paura della fine che ha fatto file e quindi che possa ribaltarsi e non possa più rialzarsi. Comunque per considerare questa missione un successo si vogliono fargli fare almeno 5 voli. Non si sa se questo drone effettivamente arriverà su Marte, perché bisogna vedere intanto il posto, cioè dove incastrarlo vicino al rover Mars 2020, i costi, e bisogna capire se effettivamente ne vale la pena o se si può fare anche a meno.
E poi c'è anche relativamente poco tempo, perché se dovessero lanciare nella finestra del 2020...
Esatto.
A me un possibile utilizzo che viene in mente è quello di andare a esplorare posti o features del terreno che sono troppo inclinate per le specifiche dei rover. Mi viene in mente, ora però purtroppo mi sfugge esattamente quale sia il nome, ma un cratere all'interno del quale Opportunity non era potuto entrare perché c'era la paura che si rovesciasse magari di fronte a un leggero smottamento del terreno, oppure comunque che poi non avesse più la forza meccanica di risalire dall'altra parte. Quindi andare ad esplorare alcune zone particolari dove proprio il rover non può arrivare fisicamente, oltre a, come dicevi giustamente tu Veronica, a essere molto più efficienti, e questo veniva ripreso anche nel video, nel pianificare i movimenti quotidiani. Addirittura vedevo che si aspettano un miglioramento dalle 2 alle 3 volte in efficienza, quindi sicuramente aiuta molto, se considerate che il già lunghissimo periodo trascorso dai rover marziani sulla superficie del pianeta rosso potrebbe essere virtualmente esteso di 2 o 3 volte, andando davvero a portare a casa risultati importantissimi.
Ma pensa infatti alle pareti di roccia stratificate di Marte. Un rover non le può, cioè vede solo la parte bassa. Pensa a un drone che possa fare una scansione di tutti i vari strati di roccia, e lì si può veramente iniziare a fare geologia di quella seria.
Sì, anche perché anche nei droni commerciali a portata di chiunque, insomma, spendendo qualche centinaia di euro, gli algoritmi di stabilizzazione sono qualcosa di eccezionale. è un esempio sciocco, ma un paio di giorni fa un collega che si è regalato un drone del costo di circa 400 euro in una giornata particolarmente ventosa, vi assicuro fastidioso il vento che c'era, è uscito, ha fatto una prova nei campi per vedere proprio l'algoritmo di stabilità e le immagini ad alta definizione che sono arrivati da questo oggettino da poche centinaia di euro erano incredibili. Non si riuscì, si vedeva l'immagine del mio collega con i capelli mossi dal vento, ma non c'era uno spostamento percettibile nella parte bassa dell'immagine che facesse intuire, insomma, che in qualche modo il drone compensava. Sicuramente se arriva una folata molto seria si superano le specifiche, ma la tecnologia già molto cheap o off the shelf, come piace dire, esiste già, e quindi sono sicuro che qualcosa del genere verrà implementata nella logica di controllo di questo drone. Quindi...
anche perché magari si potrebbe decidere proprio, adesso parlo poi di futuro un po' più avanti rispetto a questa missione, che come dimostratore tecnologico è chiaro che ha dei costi, delle specifiche che magari sono più stringenti e si vuole più performance, però magari se si vede che la cosa funziona magari si può dire possiamo dotare in maniera standard alcune missioni marziane di droni anche economici, anche a perdere, da utilizzare proprio in casi particolari. Poi vabbè, se lo perdiamo è solamente, diciamo, un occhio in più per il rover per decidere di come muoversi in una certa situazione, senza dover metterci sopra, non so, dell'hardware costosissimo, degli strumenti chissà quanto complicati, magari solo delle fotocamere per capire come affrontare meglio un ostacolo, potrebbe essere una soluzione economica, ma anche fattibile, insomma, se insomma, il pianeta, ma in questo caso stiamo parlando di Marte, quindi le condizioni per, insomma, fare un drone volante adesso sono, secondo me, concrete e fattibili. Poi sta proprio a dimostratori di questo tipo capire se il gioco vale la candela.
Sul forum c'è una discussione interessante in cui si sono affrontati alcuni aspetti peculiari di far volare un drone sull'atmosfera rarefatta marziana. Possiamo sicuramente inviare i nostri ascoltatori più curiosi a dare un'occhiata in fondo alla pagina dell'articolo commentato da Veronica, credo che sia di Matteo Carpentieri, trovate il link per raggiungere il forum. Ma poi pensavo anche che nel caso si rovesciasse, Veronica, su un fianco il drone, mi immagino anche che se le circostanze fossero favorevoli da terra potrebbero inviare il rover stesso col braccino a dargli una spinta cercando di rimetterlo in piedi.
Sì,
non sarebbe uno scenario del tutto impossibile, no?
Potrebbe essere, anche perché a 100 metri sarebbe a 100 metri di distanza inizialmente, perlomeno non sarebbe lontanissimo, perché poi effettivamente da terra questo drone non è comandabile, cioè è completamente autonomo, quindi non hanno possibilità, insomma, da terra di far quello. Ma sicuramente manderanno Mars 2020 o Curiosity o chissà dove potrebbe essere il drone, almeno a fargli delle fotografie se proprio non riescono ad aiutarlo.
Quello che mi fa più pensare di questa proposta non è la fattibilità del drone stesso, che come avete detto è effettivamente immaginabile, se non banale, ma comunque sembra un'impresa tecnologica alla portata della tecnologia spaziale di oggi. Quindi un dimostratore tecnologico sarebbe il primo passo, e poi lo sfruttamento di questo nuovo approccio. Ma quello che vedo complicato è effettivamente la associare alla missione Marte 2020 il dimostratore. Non ho visto il video, devo dire la verità, ho soltanto guardato le slide fondamentalmente, ma non ho visto nessuna informazione sull'integrazione dell'elicottero con il sistema di atterraggio della rete di Curiosity, che non è dei più semplici, insomma, è una roba che, se vi ricordate, ci ha tenuto col fiato sospeso nel 2012 con l'atterraggio con la Sky Crane. Non mi sembra che una cosa così grossa o...
Se uno dice, pensa a Spirit Opportunity, ok, metti dentro qualcosa così alla ballozzolona con gli airbag, chi se ne frega, qua devi
più o meno.
Insomma, è un cosa che deve praticamente semivolare nell'ultima tratta, insomma, non, se non è ok, non è pesantissimo, però l'integrazione, cioè magari già il Mars 2 elementi avrà anche tutta una serie di strumenti che gli servono magari in fase di discesa, non è che li puoi piazzare, non so, di fianco sto cubotto chiuso e...
In realtà nel video che si vede nell'articolo hanno evidenziato tre posizioni dove potrebbe andare ad integrarsi questo cubetto. Quello che mi viene da pensare è, sicuramente le pale saranno piegate in qualche modo, quindi c'è anche la difficoltà poi di svolgerle. E come fa ad alzarsi in volo? Cioè, una volta che è integrato lì, non è che deve essere molto incastrato, non lo so.
Dovrebbe essere un sistema di Jettison dove viene espulso.
Dovrebbe avere un eliporto, il rover, un mini eliporto per una piattaforma.
Ti ricordi in quale punto del video c'era la...
Dovrebbe essere poco più avanti rispetto a quello che sta mettendo Marco.
Stavo cercando anch'io attorno a quell'area lì. Vabbè, comunque... sì, direi che quello che hanno fatto adesso era la dimostrazione a terra del volo con le condizioni più simili al Marte che si possono avere, la gravità no, però probabilmente compensata un po' dalla differenza di peso. Quello che faranno adesso, tra adesso e la decisione, sarà proprio questa parte di integrazione.
Certo che poi magari lo battezzeranno Amy, e per chi ha visto il film con Val Kilmer, Red Planet, con i droni che volavano, controllati dal robot impazzito. Piccolo riferimento anche alla fantascienza, ci sta sempre.
Dalla chat chiedono se secondo noi un drone commerciale come può essere un Phantom da 2000 euro potrebbe andare bene per Marte. Cioè no, perché senza le opportune modifiche, a partire dal fatto che un drone terrestre ha delle pale dimensionate anche abbastanza contenute, perché comunque l'atmosfera terrestre, insomma, ce n'è di più. Veronica parlava di una pressione atmosferica di un per cento rispetto a quella terrestre.
Sì, giusto.
Già quello, cioè, devi pensare a un dimensionamento di pale barra un giro, una velocità di rotazione delle cose, delle pale stesse, completamente diverse. Quindi probabilmente se uno dovesse prendere un drone nostro e dimensionarci le pale per andare su Marte, cioè le pale dovrebbero essere talmente ingrandite che andrebbero a cozzare contro una con l'altra e cose di questo genere. Poi io poi parlo a spanne, ragionando puramente. È vero che peserebbe anche di meno su Marte, però...
Sì, però il vantaggio della ridotta gravità probabilmente è più che compensato in negativo
esatto, è quello che pensavo anche io.
È quello che però diceva Marco, che la logica di controllo di questi droni fondamentalmente va semplicemente ritarata per le diverse caratteristiche, ma quello che si è fatto nel corso degli ultimi decenni con il volo autonomo e il controllo di stabilità di questi dispositivi, più o meno la tecnologia può essere traslata su Marte relativamente in maniera semplice, non è quella la più grossa difficoltà. Dicevi, Marco?
Che no, è proprio la discussione che è stata iniziata sul forum e che è ancora in corso, e tra l'altro consiglio a tutti quelli che masticano anche solo un pochino di inglese di vedersi il video Mars Helicopter Scout allegato all'articolo, perché ci sono tante risposte alle domande che riceviamo adesso in diretta.
Marco, 6:51 il minuto dove si vede l'integrazione del drone con il rover.
Ah, quindi direttamente sul... per qualche motivo me lo immaginavo sul crane, che...
Non so se vedete la schermata completamente ingrandita di...
Oh beh no, loro lo appoggiano lì e quindi lì basta solo, insomma, ricalibrare un attimo il baricentro, in effetti.
Helicopter e deployment system sul lato sinistro, quindi sembra essere posizionato sopra la ruota anteriore destra. Se pensate a voi stessi seduti
io sopra la ruota non ce lo metterei mai, ad esempio.
No, ovviamente sì, non sì, appoggiato sì, sopra. Sì.
Già che le ruote sono chiuse, si devono aprire, poi ci metti anche il dronino sopra.
Hanno previsto una posizione sullo chassis principale del rover, una zona in quel punto.
Ecco, quello, un'animazione del deploy, mi sarebbe piaciuto vederla. Vediamo cosa succede adesso. Comunque la decisione non potrà essere posticipata più di tanto, il volo è previsto in circa 2 anni, non è una cosa che si aggiunge all'ultimo minuto, non, non è un CD con i nomi delle persone che vogliono volare nello spazio su Marte.
Del ciclo, è un CD col ciclo della fondazione, insomma.
Ecco, quella sulla Tesla. Va bene, bello perché è una cosa diversa, è una cosa più innovativa, più emozionante da immaginare rispetto alla Skycrane, che già era un cambio di tecnologia per l'arrivo su Marte. Questo invece è proprio un diverso modo di operare sulla superficie. Staremo a vedere. Parlavi del ciclo della fondazione nascosto nella Tesla, perché questa settimana non abbiamo ancora parlato di Elon Musk e di SpaceX, ma si fa sempre in tempo, no? Anche andando a riprendere il passato, magari.
Esatto, Mike, non può mancare nei nostri tag dell'episodio l'inizio SpaceX, Falcon 9, Elon Musk, che sono le tre voci omnipresenti ormai da varie puntate. Sono andato a preparare un articolo questa settimana perché è uscito un documento interessante. Mi piace moltissimo speculare, chiacchierare, ma poi quando escono i dati è sempre una cosa doverosa andarsi a dare una scorsa e farsi un'idea, questa volta basata sui dati e non sulle chiacchiere. Ha fatto discutere tanto tempo fa, nel 2005, l'esplosione del Falcon 9 in fase di ascesa, quando stava portando la capsula Dragon per la missione CRS-7 verso la stazione spaziale internazionale. Ha fatto parlare perché già allora molti di noi erano entusiasti dei successi inanellati dalla casa di Elon Musk e dal Falcon 9, che sembrava, come dire, volare sulle ali di un successo inarrestabile, successo che invece è andato in una bella nuvola di fumo diciamo un paio di minuti dopo il lancio, quando non si è capito bene cos'era successo all'inizio. E allora andiamo a vedere il dettaglio di quello che è questo rapporto, che è stato rilasciato dalla NASA ma in risposta a una richiesta della FAA, una sorta di sommario nel quale vengono raccontati i findings, cioè le scoperte principali della commissione di inchiesta. Allora, cosa è successo? Intanto questa brutta avventura per SpaceX risale al 28 giugno del 2015, quando, come avevo raccontato, durante l'ascesa il Falcon 9 è esploso portandosi via la Dragon CRS-7. Tra l'altro questa Dragon, al momento dell'esplosione del vettore, non è stata distrutta, si è staccata dal razzo ed è caduta nell'oceano, ed è la sua telemetria è stata seguita fino a quando non è scomparsa dietro l'orizzonte rispetto all'antenna ricevente. Questo è un dettaglio interessante che rivela anche in qualche modo la robustezza del design e la capacità di funzionare di questa capsula anche di fronte a un incidente molto grave come questo. A 139 secondi dopo il lancio è avvenuto questo incidente, quando uno dei supporti del serbatoio di elio, che è immerso a sua volta dentro al serbatoio di ossigeno liquido del secondo stadio, ha ceduto. Quindi questa sorta di bottiglia interna si è staccata dal suo supporto, si è andata ad abbattere sulla parte inferiore, sulla campana inferiore del serbatoio dell'ossigeno liquido, lo ha rotto, e questo ha creato naturalmente uno spray vero e proprio di ossigeno liquido che a contatto poi con il metallo e con tutto quello che era la superficie interna del secondo stadio è esploso e ha portato a un RUD, a un Rapid Unscheduled Disassemblement o Disassembly, insomma un'esplosione. E naturalmente è stata formata immediatamente una commissione di inchiesta, prima di tutto da parte di SpaceX, non tanto per, come dire, tenere tutto nascosto in casa, ma perché lo prevedeva la sua nominale procedura di indagine di fronte a un incidente. Tra l'altro questa procedura era stata esaminata e approvata dalla NASA, quindi niente di anomalo. Ma naturalmente, essendo una commissione di inchiesta della stessa azienda dentro la quale si è verificato il problema, NASA ha deciso di istituirne una parallela che ha compiuto delle indagini autonome e indipendenti, in modo tale da poi alla fine confrontare i risultati delle due commissioni e vedere quali dei lavori venivano confermati oppure smentiti oppure parzialmente cambiati. E allora che cosa è stato scoperto? Appunto, intanto si è definito in maniera comune quella che era la causa, cioè il cedimento strutturale del supporto del serbatoio dell'elio all'interno del serbatoio dell'ossigeno. E secondariamente ci sono state alcune differenze però. Mentre per SpaceX si è trattato di un incidente probabilmente causato dalla cattiva qualità di quel particolare pezzo, di quel particolare partita di supporti metallici su cui era stato montato, usati per montare il serbatoio dell'elio, per quanto riguarda l'indagine della commissione di NASA la motivazione era diversa, e cioè che l'anello che ha ceduto internamente era di un materiale non specificamente progettato per lo spazio e che era stato montato in quel contesto senza un adeguato numero di prove tecniche a supporto. Nel metallo, anche quello più robusto, si possono formare delle cricche che in un ambiente così particolare come quello dell'ossigeno liquido super raffreddato, poi nel caso del Falcon 9, potrebbero essere esacerbate e quindi a quel punto portare, come è successo, a un cedimento strutturale. Naturalmente questo significa che qualcuno in casa SpaceX non ha fatto i compiti fino in fondo, non è stato in grado, e questa è proprio l'accusa di NASA, di chiamiamola accusa, non è stato proprio così, insomma, la motivazione per cui NASA ha riconosciuto che c'è stato un errore di progettazione, cioè la decisione di mettere il pezzo sbagliato nel contesto sbagliato, nel modo sbagliato. Tutto questo è avvenuto nel giro di pochissimo, parliamo di meno di un secondo, che è un tempo ragionevole dal punto di vista spaziale. Però attenzione, come si raccolgono informazioni riguardo al funzionamento di un qualsiasi veicolo spaziale? Si raccolgono tramite la telemetria, cioè c'è un computer che a bordo fa il polling, quindi l'interrogazione a rotazione di tante parti interne del razzo, e raccoglie queste informazioni, le assembla in pacchetti e che vengono spediti attraverso il sistema di radiofrequenza a terra, ricevuti, decodificati e trasformati in numeri, lettere, sigle sugli schermi delle persone che lavorano nel centro di controllo. Questo naturalmente impiega un certo tempo, c'è un ciclo che in genere varia da alcune volte al secondo fino ad alcune volte ogni svariati secondi, e a quanto pare l'algoritmo che era stato messo a bordo del Falcon 9 per raccogliere e assemblare i pacchetti di telemetria non era particolarmente efficiente e quindi non sufficiente a raccogliere in maniera estensiva o molto veloce dati durante questa fase del volo, e quindi è stata persa anche qualche informazione dovuta a come i pacchetti di telemetria sono stati costruiti. E questa è stata una seconda osservazione che ha spinto SpaceX, o ha chiesto a SpaceX, di riprogettare questa parte del loro software di bordo. Quindi questi due eventi, questi due findings molto importanti, che sono sicuramente stati, lo speriamo insomma, ma sono sicuramente stati implementati da SpaceX, anche perché la commissione di NASA era stata dotata del potere di veto, se vogliamo chiamarlo così, e cioè siccome SpaceX vende i suoi servizi a NASA anche per altre spedizioni, c'era il satellite Jason 3 in attesa di essere lanciato a bordo di un Falcon 9 poco dopo CRS-7, ecco, la decisione di lanciare Jason 3 e probabilmente anche di continuare con contratti di servizio con SpaceX dipendeva proprio dalle scoperte della commissione d'inchiesta. Quindi fortunatamente per SpaceX questo è successo quando a bordo non c'era, come dire, un carico umano, sarebbe stato veramente una tragedia, anche se poi sappiamo che la Dragon 2 probabilmente avrà un sistema di escape. Ma in ogni caso era importante che si convergesse sulle cause, e questo è successo. Nel testo dell'articolo ho anche cercato di entrare un pochino nel dettaglio per far capire come sono state escluse dalla commissione d'inchiesta della NASA alcune delle ipotesi che potevano spiegare ciò che era stato osservato con la telemetria. Lo trovo un esercizio importante, quello di capire come possa essere complesso comprendere davvero bene il comportamento di alcuni materiali in situazioni così estreme, e dà, secondo me, ai lettori un'idea precisa del perché tanti successi, come quelli a cui SpaceX ci ha abituato, possono nascondere al pubblico meno smaliziato l'enorme complessità che c'è dietro ogni singolo successo di un'impresa aerospaziale. Sono davvero macchine e materiali portati agli estremi delle prestazioni possibili. Ci sono anche tante illustrazioni che possono aiutarvi a capire un po' meglio il gergo tecnico utilizzato nell'articolo. In particolare lo sto mostrando adesso a chi ci vede in diretta, si vede il pezzo che ha ceduto, questa sorta di anello, viene chiamato Rod End, che sostiene una parte delle strutture del serbatoio dell'elio. E quindi vi invito a leggere l'articolo se volete un pochino più di dettagli, e in fondo ho inserito il link al rapporto in formato PDF, così potete farvene un'idea voi stessi se siete in grado di masticare un pochino di inglese tecnico. E quindi in bocca al lupo a SpaceX perché abbia davvero implementato tutte le misure previste dalla commissione d'inchiesta, e perché quello che abbiamo visto esplodere possa essere il primo e l'ultimo dei Falcon 9 o dei Falcon che non arrivano alla destinazione prevista.
Beh, era il primo, ma non era l'ultimo.
No, sì, in volo. Poi sappiamo che purtroppo, ecco, c'era stato anche questo, Mike, il tuo intervento mi fa pensare che anche sul forum qualcuno aveva detto: ah, però anche quello che poi è esploso a terra era diciamo in qualche modo coinvolto il secondo stadio. Ecco, in questo caso facciamo presente che le due anomalie però sono completamente diverse. La prima è stato un problema di materiali, nella seconda è stato accertato che è stato forse un problema, diciamo, di procedura, di come veniva svolto il carico dei propellenti ultrafreddi nel secondo stadio. L'unica cosa forse che hanno in comune, a parte lo stadio, è l'inesperienza. Sono cose che purtroppo saltano fuori quando non si è esattamente allenati, temprati da centinaia di lanci, da tante simulazioni fatte al suolo. Queste cose possono succedere.
Ma non è perché vogliamo dare un pass a SpaceX, ma si tratta comunque di un vettore sviluppato in una frazione del tempo dedicato allo sviluppo di altri vettori. E vabbè, è un peccato per l'hardware che è stato perso durante quel volo, ma si è imparato qualcosa da questo. Ed è anche ironico che si tratta di alcune che la causa è una delle ragioni per cui SpaceX è riuscita a essere competitiva fino ad ora, ovvero l'utilizzo anche di componentistica commerciale, i cosiddetti commercial off the shelf. In questo caso si può comprare qualcosa off the shelf, però a volte quello che si compra non è adatto al volo spaziale.
Molto vero, Mike, e questa è un'osservazione importante, perché, attenzione, è una cosa forse sottile, ma la critica della NASA non è stato tanto l'aver scelto un pezzo off the shelf, ma di averlo
non validato,
impiegato senza validarlo in maniera completa, quindi senza comprenderne il comportamento appieno.
Ho comprato la Fiera di Senigallia, un pezzo che volevo sottoporre a Elon Musk per qualche suo veicolo, vediamo se l'ho trovato.
Spediscilo, Paolo.
Visto e piaciuto. Bene, allora, ci sarebbero altre notizie. Questa settimana sarà la settimana finale, probabilmente, per quanto riguarda la Tiangong 1. Ne parleremo una volta che il totto caduta sarà completato. Questo ci porta quindi al nostro giro di boa, al nostro interludio. Quello che non ho fatto all'inizio, ma che vale la pena dire adesso, è chiedere al nostro presidentissimo se c'è qualche novità che i nostri ascoltatori sicuramente attendono ansiosamente sull'organizzazione della prossima Astronauticon.
Assolutamente, abbiamo finalmente un programma definitivo che abbiamo pubblicato sul sito www.astronauticon.it. Un secondo che cerco di aprirlo, ma se digito e parlo, mi ingarbuglio. Gli svantaggi del regista.
Sono gli svantaggi speaker. Di essere un uomo.
Esatto. Mi moglie dice sempre che non sono bravo a fare multitasking, e c'ha ragione. Allora, adesso che si sta aprendo, condivido anche lo schermo. Eccoci qua. Secondo me, da un punto di vista puramente dei talk, abbiamo degli interventi che sono tra i più belli in assoluto di tutte le passate edizioni, quindi assolutamente da non perdere. Astronauticon 9 si svolge a Lecco nel weekend che inizia il 13 di aprile, quindi siamo davvero vicinissimi, e nell'articolo su astronauticon.it, nel quale abbiamo delineato i dettagli delle conferenze, avete anche il link per registrarvi. Non è una registrazione né a pagamento né obbligatoria, primo perché tutti gli eventi sono gratuiti, secondo perché serve soprattutto per organizzarci, sapere quante persone stanno per arrivare. Ci sono dei momenti gastronautici che abbiamo in ogni nostra edizione, perché insieme a quelli che sono gli interventi degli esperti abbiamo soprattutto dei momenti di socialità. Quest'anno non siamo riusciti ad accaparrarci, ad accalappiare nessun personaggio famoso, se così vogliamo dire, per vari impegni di tutti quelli che abbiamo interpellato. Da questo punto di vista è il solo neo su un'edizione che promette di essere davvero interessante.
Ma come, mi hanno detto che veniva Giuseppe Albini?
Ah, ma Giuseppe Albini c'è, infatti lo facciamo anche parlare per primo domenica 15. Ma andando in ordine, intanto abbiamo Marco Bruno, il nostro zio, che apre la manifestazione con un'altra conferenza, I pianeti venuti dal freddo, una conferenza delle sue. Ricordo anche che sul canale Astronauticast di YouTube trovate le vecchie conferenze, quelle di Astronautico Notto, se volete farvi un po' l'idea del taglio dei nostri interventi. E poi abbiamo anche degli ospiti importanti che vengono dal mondo dell'industria. Abbiamo l'ingegner Cesare Lobascio di Thales Alenia Space, che ci racconta qualcosa sull'abitare lo spazio dalla Terra a Marte, quali sono le sfide dell'esplorazione spaziale. Ricordiamo che Thales Alenia Space è leader anche nella costruzione di ambienti pressurizzati e il 40% buono della stazione spaziale internazionale è stato costruito negli stabilimenti di Thales Alenia di Torino. Seguiamo sempre con una persona che arriva dal mondo dell'industria, l'ingegnere Liliana Ravagnolo di Altec, che racconterà la sua esperienza di addestratrice di astronauti, cioè come fa lei a istruire queste persone che tanto ammiriamo durante le loro imprese spaziali. E poi nella giornata di domenica, Mike, lo avevi già anticipato tu, abbiamo Giuseppe Albini, collega qui di ESOC, che ci catapulta nel mondo dei ghiacci grazie alle osservazioni del satellite CryoSat 2. L'ho visto proprio ieri ed è già nervoso per le sue slide, contento anche di poter parlare della sua missione, ma nonostante abbia anni di esperienza agitato, non è proprio il caso, gliel'ho detto, ho visto le slide, sono veramente interessanti. E poi abbiamo la nostra mitica prof Micoli Vancic, che ci racconta la sua esperienza di pluriorganizzatrice di chiamate via radio alla stazione spaziale tramite il programma ARIS, e quindi quelle che sono state le sue imprese con studenti, colleghi, amici radioamatori per mettere in contatto le giovani menti sulla Terra con gli astronauti nello spazio. E poi altri due nostri articolisti storici, abbiamo Matteo Carpentieri, che per la prima volta passa dalla parola scritta a quella orale e viene a raccontarci qualcosa sulla ricerca della vita nel sistema solare. Se ne viene apposta dal Regno Unito per noi, e quindi assolutamente da non perdere. E per finire diamo i numeri, nel senso che il nostro Paolo Baldo, che tanto ci aiuta a tenere le statistiche di tutto, perché un paio di giorni dopo qualsiasi evento se ne arriva con numeri mirabolanti, ci racconterà un pochino come fa a realizzare queste sue statistiche, come mette insieme i dati e come sforna questi numeri e curiosità spaziali. E vi dicevo, i pranzi sono organizzati e chi volesse unirsi a noi è il benvenuto, deve solo registrarsi al link che offriamo nel sito, e poi in modo completamente disorganizzato ci aggireremo per la città di Lecco alla ricerca di pizzerie varie per passare qualche serata anche in allegria. Quindi venite, è una cosa secondo me molto bella passare dalle fredde pagine di un forum online all'incontro vis-à-vis, che è sempre un'esperienza interessante.
Ne speriamo meno fredde strade di Lecco.
Questo periodo, ma dai, veramente. Nevicato anche oggi qui, altro che primavera.
No, ma anche a Lecco la primavera ci ha dato delle sorprese non troppo gradite in passato. A volte sì, è sempre una scommessa, no?
Qualcuno in chat diceva che Lecco è la zona più piovosa d'Italia, ma se tu vuoi essere sicuro, ma se tu vuoi essere sicuro che piova, organizzaci una con.
Esatto. Beh, ma c'è un lago mica per niente a Lecco, perché un certo imperatore romano ha fatto i test della sua invenzione per cui è diventato famoso nella mia città natale.
Molto bene, allora questo era il sunto di quello che vi potrete godere venendoci a trovare a Lecco, ma in realtà questo è il podcast, quindi dobbiamo ringraziare altre entità, a partire dai nostri articolisti che riempiono Astronaut News di contenuti, perché così non sappiamo, non dobbiamo inventarci cosa parlare, perché di cosa parlare in ogni puntata, perché Lo capirete da come non riesco a esprimermi questa sera, non ce la posso fare di solito. Se dovessi anche andare a cercare di capire cosa è successo in settimana senza avere l'ausilio inestimabile di astronautinews.it, non ce la potremmo fare ancora meno. Quindi grazie a chi riempie Astronaut News di parole interessantissime in italiano sullo spazio. Abbiamo già ringraziato gli articolisti durante le news, ma vale la pena sempre farlo in questa sezione. Abbiamo poi il momento in cui chiediamo a voi di aiutare noi. Come? Il primo modo è quello semplice, quello di aprire il portafogli e diventare donatori con Astronaut. Marco mima anche l'apertura del portafogli in maniera un po' violenta, mi pare. Ecco, i cordoni della borsa. Come si dice in maniera un cliché giornalistico, no, mi pare. E quello, quindi, dicevo, di fare una donazione utilizzando i bottoncini gialli su astronauticast.com o in maniera più formale e più rigorosa diventare soci dell'associazione ISA, dove in cambio di una tessera coloratissima e fantasticissima disegnata da Riccardo Rossi avrete un token che dichiara che siete sostenitori dell'associazione ISA. L'associazione ISA è quello che sta dietro a questo podcast, è quello che sta dietro alla convention di cui parlava Marco prima, è quello che sta dietro all'astronautinews.it, è quello che tiene insieme un po' tutto questa galassia di divulgazione spaziale che ci siamo inventati negli ultimi 10-11 anni ormai. E l'altro modo, meno veniale, diciamo, che adesso Marco comunque ringrazierà con nome e cognome chi è diventato socio o in qualche modo ci ha aiutato, è quello di divulgare, fare quello che facciamo, aiutarci a fare quello che facciamo, di divulgare l'astronautica in italiano, esponendo accidentalmente i vostri amici tramite social network, email, piccioni viaggiatori, stampe degli articoli su alberi morti e quant'altro, con in qualche modo facendoci conoscere a chi non ci conosce. È sempre un modo validissimo e funziona, pare, dei numeri che stanno crescendo. Chi ci chi è venuto a unirci a noi? Quali sono i nomi che c'è di Marco? Non ce la posso fare.
Li prendo subito, Mike. Allora, abbiamo una bella lista anche questa settimana. Io non lo so, te, Mike, sei l'esperto di sta cosa. Io ho l'impressione così di pelle che le liste sono le più lunghe che io abbia mai visto da tanto tempo, forse dai tempi della spedizione di Samantha, con cui avevamo fatto il boom di ascolti e di associati. Ma ringraziamo Gabriele Bertinelli, Inos Recanati, Giovanni Giardina, Claudio Ariotti, grande Claudio, protagonista di tanti tanti collegamenti in Telebridge per le scuole di Aris, Giorgio Beggiora, Lorenzo Muscas, Claudio Ruscelli, Davide Cirioni e Gianpietro Ferrario, Massimiliano Basoli e Anna Maria Cislaghi, arrivata tipo 10 minuti fa, ma l'ho beccato, ho detto non me la perdo. Vorrei anche ringraziare chi ci sta ascoltando in diretta stasera, grandi numeri, non ce lo aspettavamo, è un piacere, grazie a tutti voi che avete deciso di fermarvi su questo canale. E poi direi anche di ringraziare, ma questo è colpa mia, me lo sono dimenticato nel mio intervento di prima, gli grandissimi amici del gruppo Deep Space di Lecco. Se abitate in Lombardia non potete assolutamente non andare almeno una volta ogni tanto al planetario di Lecco, dove gli amici del Deep Space ci ospitano per Astronauticon. È una manifestazione che facciamo insieme ormai da svariate edizioni, ma c'è molto 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 di più. www.deepspace.it, il loro sito, andate assolutamente a scoprire quello che è il loro programma. Hanno tantissime iniziative, davvero, partendo dai bambini di età della scuola materna fino ai bambini dell'età mia e oltre, tranquillamente i bambini di 80 anni. 90-100, non mettiamo nessun limite, conferenze tagliate per tutti in qualsiasi momento al prezzo di un gelato, che poi in realtà insomma è una gestione di una struttura pubblica, quindi non viene intascato a fini di utili ma solo per ripagare le spese. E penso la più grande soddisfazione che possiamo dare a questi amici è riempire la loro sala e fargli sentire che c'è un interesse per la cultura e soprattutto per la cultura astronomica, che ci ricollega al cielo di cui tutti noi siamo composti, questa polvere di stelle. Quindi grazie anche agli amici di Deep Space.
Grazie a tutti, non soltanto ai lecchesi, a tutti quelli che contribuiscono alla convention. Molto bene, abbiamo dunque il momento delle rubriche. La prima, la più attesa, la più amata, è quella delle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
53 anni fa, in questi giorni, il 18 marzo del 1965, il cosmonauta sovietico Alexei Leonov diventava il primo essere umano a compiere una passeggiata spaziale, cioè il primo astronauta a lasciare la capsula protetto da una tuta pressurizzata per compiere un'attività extraveicolare. Di questa storica impresa si ricordano molto anche le difficoltà che ebbe Leonov a rientrare nella capsula, in particolare nell'airlock, nella piccola camera di compensazione gonfiabile che gli avrebbe consentito di ritornare nella capsula, perché avendo la tuta gonfia e pressurizzata non riuscì inizialmente a chiudere il portello per ripressurizzare l'ambiente, quindi fu costretto a depressurizzare parzialmente, a far uscire, a liberare parte della preziosa atmosfera che lo teneva in vita per riuscire a muoversi e a chiudere il portello. Ma viene ricordato un po' meno che anche la NASA ebbe questo suo momento Leonov, per così dire, cioè una passeggiata spaziale che rischiò di chiudersi anche di mettere un astronauta a rischi simili, esporre un astronauta a rischi simili. Mi riferisco alla missione Gemini 9A lanciata il 3 giugno del 1966 per una breve missione. Una missione con a bordo gli astronauti Tom Stafford nel ruolo di comandante e Jim Cernan nel ruolo di pilota e anche di astronauta incaricato dell'attività extraveicolare prevista per quella missione. Cernan ebbe difficoltà subito perché molte delle attività, delle circostanze, delle condizioni in cui si sarebbe trovato un astronauta in attività extraveicolare erano ancora in gran parte sconosciute. Anche la tuta di Cernan pressurizzata gli impedì molto i movimenti rendendola rigidissima, ma ebbe altri problemi a spostarsi nel lato posteriore della capsula, dove avrebbe dovuto indossare e utilizzare uno zaino a razzo, liberandosi della capsula e provando per la prima volta un sistema di mobilità extraveicolare di questo tipo. Ma riuscì a malapena ad arrivare sul fondo della capsula e agganciarsi a questo sistema, perché il tragitto fu molto movimentato e impegnativo, non solo per la rigidità della tuta, ma anche perché mancavano i punti di appoggio sulla capsula e quindi Cernan rotolava continuamente, rimanendo impigliato spesso anche nel cordone ombelicale che lo univa alla capsula. Si appannò anche il visore del casco della sua tuta e si decise, visto anche il suo livello di affaticamento e le sue pulsazioni arrivarono sulle 155-160 al minuto, si decise di interrompere l'attività extraveicolare e farlo rientrare. Cernan riuscì a rientrare con notevole fatica nella capsula, ma in questo momento si pose un problema simile a quello che aveva avuto Leonov, cioè per la tuta gonfia e la difficoltà di muoversi, Cernan non riuscì inizialmente a chiudere il portello della capsula per ripressurizzarla, ma con notevole fatica e con l'aiuto del suo comandante, Tom Stafford, si riuscì a chiudere il portello e a ripressurizzare la capsula in modo da far riposare Gene Cernan, stremato da questa impresa che era durata poco più di 2 ore. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Cercando la Gemini 9A su Wikipedia, l'immagine più comune, su Wikipedia in generale, su Google immagini, l'immagine più comune è quella del docking adapter con il fairing non separato, che è la più grande occasione persa dalla Lacoste per sponsorizzare il programma spaziale.
Ma ancora non si usava la sponsorizzazione delle attività spaziali, arrivò più tardi, diciamo, soprattutto negli anni 80 tra sovietici e anche nel programma Shuttle americano.
Era più una delle stupidate che dico. Che sponsorizzazione c'è stata negli anni 80?
Beh, diverse attività commerciali sulla stazione spaziale Mir, in questo momento non le ricordo, ma ci sono state.
Tipo la pastiglia per il mal di testa? Una cosa di questo genere?
Può darsi, adesso non le ricordo, magari in uno dei prossimi episodi Nonno Apollo ne parlerò di queste bassezze a cui fu costretto a ricorrere il programma spaziale sovietico con carenza di fondi negli anni 80 per tirare avanti. Beh, in campo americano ricordiamo per esempio la battaglia tra Coca-Cola e Pepsi-Cola in una missione Shuttle, in cui gli astronauti assaggiarono o bevvero queste due bevande per confrontarne il gusto e scoprire tra l'altro che le bevande gassate in assenza di peso non sono la cosa migliore, perché danno delle sensazioni che nello spazio è meglio non avere.
A me pare di ricordare che anche buona parte dei costi dello sviluppo del Lunar Rover, dell'LRV, delle missioni Apollo, fu sostenuto da aziende private, però mi potrei sbagliare.
Non mi pare. È stato costruito il Lunar Rover da un contractor, ma che è quindi un'azienda spaziale privata.
Sì,
ma...
General Motors e Boeing. In realtà volevo dire una cosa, mi sono dimenticato durante la fase dell'interludio di salutare in particolare un nostro ascoltatore. Oggi un collega è venuto a cercarmi in sala controllo e mi dice: c'è un tizio che si chiama come me, il mio collega è Cristian Vernocchi, e invece condivide il cognome con questo ascoltatore. Non ricordo il nome, mi pare Riccardo, ma potrei sbagliarmi. Di sicuro Vernocchi, quindi carissimo, grazie che ci ascolti e grazie di aver chiuso questo mondo così piccolo, i famosi 6 gradi di separazione, che un amico di un collega che sta in Italia è anche un nostro ascoltatore. È un piacere, continua ad ascoltarci.
Allora colgo l'occasione per ringraziare Daniela, una nostra ascoltatrice, che è venuta a salutarmi 2 giorni fa alla conferenza che ho fatto al Planetario di Milano. Mi ha chiesto se ero Nonno Apollo e ha detto che lei ascolta il podcast, ci ha scoperti recentemente, se non ricordo male, ci ha fatto i complimenti. Grazie Daniela.
Allora io saluto la mia collega Giovanna, che durante il training ha cominciato ad ascoltare Astronauticast per aumentare le sue chance di essere certificata.
Ma è contagioso, è pericoloso, possiamo fidarci?
Allora io vorrei salutare mia mamma e tutti quelli che mi stanno ascoltando.
E voglio la pace nel mondo.
E tutti quelli che manca solo Riccardo con una dead.
Soprattutto nella fascia degli asteroidi.
Io mi saluto me stesso, perché ormai avete salutato.
Dove c'è il bar.
Ciao Riccardo, ciao Riccardo.
Molto bene, link della settimana direi. Il primo, Marco, vuoi leggere il titolo in russo?
Sì, allora, però volevo anche metterlo in primo piano. Comunque il titolo in russo è Vivoz Vtumanie, che dovrebbe essere l'uscita nella nebbia. Adesso che l'ho detto, vado a portarlo in primo piano.
Per me è una cagata.
No, è vero, giuro. Potete inserirlo su Google
l'uscita
traduttore.
L'uscita nella nebbia, per me.
Famoso film. tutti gli associati sono stati obbligati a vedere questo video ordinato da me. No, in realtà si tratta di uno... di una ripetizione di una delle scene più viste, forse quelle del rollout di un razzo Soyuz al centro spaziale di Baikonur. Ma quello che a me, a mio parere, è stato molto bello, che mi ha ispirato a condividere con voi questo link, è prima di tutto che è stato dato a questa, a questo rollout un taglio particolarmente moderno. Abbiamo parlato, esatto, è stato portato fuori seguendolo con dei droni, grazie ai quali si è fatta veramente una bella serie di riprese acrobatiche, se vogliamo chiamarle così, e poi la nebbia, vedi che non scherzavo, si vede in tanti momenti di questa fredda mattinata baikonuriana, la nebbia e questo razzo enorme che piano piano raggiunge il monte di lancio e viene posto in posizione verticale e pronto a partire. Il tutto accompagnato da una musica che non vi faccio sentire, sia per assordare Riccardo che soprattutto perché non so se è coperta da copyright e non vogliamo il content, il content matching su qualsiasi cosa noi pubblichiamo, quindi seguite il link, andatevelo a vedere, godetevelo con un volume particolarmente alto che secondo me rende, e non sempre tamarro è male, la musica è un po' tamarra ma ogni tanto ci sta.
Non è tamarra, mi sembrava una roba tipo lo-fi electro jazz.
Sentiamo, magari avremo qualche feedback dai nostri ascoltatori.
Molto bene, e poi c'è un altro link di Vero che non ho idea di cosa sia.
È un libro, in realtà è la recensione di un libro, quindi non l'ho ancora letto, ma se volete regalarmelo prima di leggerlo sono a vostra disposizione. È la guida alle migliori mete vacanziere del Sistema Solare. Si chiama The Ultimate Interplanetary Travel Guide, ed è stata scritta, momento che vado su Trello a recuperare,
da Jim Bell,
che è un professore di geologia, chimica e mineralogia dei pianeti della Arizona State University. E questa guida è praticamente una guida turistica, prende in rassegna i vari dati che sono stati studiati da 60 anni a questa parte dei pianeti e delle zone del Sistema Solare e propone offerte turistiche in base a quello che ogni pianeta offre. Ad esempio sulla Luna si può andare a visitare l'Apollo International Historic Park, quindi le sei zone che sono state visitate dai primi astronauti Apollo, che adesso sono coperte, secondo questo libro ovviamente, sono sotto una cupola protettiva e quindi insomma rimangono inalterate. Oppure c'è Mercurio, dove tutto è molto più veloce perché la forza gravitazionale del Sole fa ruotare il pianeta più velocemente e quindi si può assistere alle gare di lanci di razzi. Oppure c'è su Giove, che c'è un Air Hotel, quindi questo hotel sospeso al di sopra della macchia di Giove, che comprende anche un resort, una spa, insomma si possono fare le vacanze. Si può andare su Titano a fare rafting sugli oceani di metano ed etano, si può andare su Phobos, che ha una gravità ridotta, per fare le gare ai salti dei grattacieli e delle montagne. E la cosa bella è che tutti i dati planetari, quindi le grandezze, le distanze, le composizioni dei pianeti, sono reali, sono basati sui dati che effettivamente abbiamo, e anche la tecnologia è ripresa dalle conoscenze che abbiamo, è basata su quella che attualmente c'è.
E, Aleco, invece, ci siamo noi dal 13 aprile.
Esatto.
Sul pianeta Aleco.
E teoricamente dovrebbe uscire il 3 aprile, ma in realtà su Amazon ho visto che è già disponibile, anche su Amazon.it, e però in inglese per adesso, e costa 26 euro.
Era un invito a fartelo regalare, come ne hai fatto all'inizio, hai dato anche il link.
Mi pare anche giusto. Pensate a tutto quello che Veronica ci ha regalato in questi mesi. Insomma, un ascoltatore particolarmente affezionato o un'ascoltatrice potrebbe fare questo gesto.
Il libro va bene, per quanto riguarda regalarti pacchetti di viaggio dovremmo riparlarne, perché credo che il costo...
Ma sai che non sono poi così sicura di andare, intanto me li studio.
Ti mandiamo al resort su Giove, così ti friggono le radiazioni sulla macchia rossa.
Sei come quelli che vanno in un'agenzia, agenzia spaziale.
In
agenzia viaggi fanno... per Giove, grazie.
Fanno razzia di cataloghi e poi non mandano a nessuna parte.
Ma perché si sogna...
Molto bene, allora non aspettiamo le ferie, non aspettiamo la convention che è ancora troppo lontana, però nel breve termine cosa ci aspetta questa settimana?
Allora, domani partiamo subito a bomba, venerdì 23 di marzo, abbiamo dalle 17 alle 19 presso la Biblioteca Europea in via Savoia a Roma un incontro per il ciclo Eureka in Biblioteca. Questo ciclo Eureka in Biblioteca in realtà toccherà diverse biblioteche sparse per l'Italia, però in questo in particolare c'è la presentazione di due riviste a scopo... Di soggetto scientifico. La prima è il Global Science di ASI, quindi ci interessa per quanto riguarda l'argomento spaziale, tant'è vero che in questo evento in particolare sarà presente il presidente Roberto Battiston, ma sarà presentata anche l'altra rivista che si chiama Asimmetrie dell'INFN e sarà presente anche il presidente dell'INFN, Fernando Ferroni, quindi se siete a Roma, siete interessati, potete andare a vedere questa presentazione. Dalle 21 alle 22 invece, se siete all'Eco e dintorni, ne abbiamo parlato prima delle varie così, conferenze che i nostri amici del gruppo Astrofili Deep Space organizza al planetario di Lecco, ne abbiamo una, si intitola Scienza, istruzioni per l'uso, come non cadere nei tranelli della comunicazione. Relatore è Lorenzo Caccianiga. Come ho detto, alle 21 questo professor Caccianiga è un docente di fisica all'Università di Studi di Milano, quindi potete andare a assistere a questa conferenza. Vi ricordo che sul sito del gruppo Astrofili Deep Space, ossia www.deepspace.it, trovate il calendario con tutte le loro belle iniziative. Intorno alle 20, con docking previsto alle 20.41, ci sarà l'attracco della Soyuz MS-08. La Soyuz MS-08 è quella che del video che ha proposto Marco, è stata lanciata ieri, il 21 di marzo, il lancio è venuto in maniera regolare, era già stato previsto in partenza il profilo di volo non rapido a 6 ore, ma l'approccio classico, quello che si faceva una volta, con 2 giorni di inseguimento della ISS. Quindi finalmente gli astronauti potranno arrivare a bordo e potremo seguire l'operazione di docking proprio domani 23 marzo. Poi non c'è l'orario per questo evento con Paolo Nespoli, perché Paolo Nespoli in questi giorni è impegnato nel post-flight tour, quindi lo troverete in diverse location sparse per l'Italia, così a raccontare la sua ultima missione nello spazio, la sua missione vita. Alla Fabbrica Italiana Contadina di Bologna, che è il più grande parco agroalimentare del mondo, Paolo Nespoli incontrerà il pubblico per parlare della gestione del cibo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Quindi è anche uno di quegli argomenti in cui la gente, quando va ad una conferenza con un astronauta, spesso le domande sono: ma come mangiate, come fate, qual è la procedura per, non so, per scaldare i cibi, per, piuttosto anche per bere, semplicemente che cosa avete da mangiare, e Paolo parlerà proprio di questo. Andando a sabato, un'altra conferenza con Paolo Nespoli, stavolta a Roma, e l'evento si chiama Earth Hour 2018, che è un evento organizzato dal WWF dedicato all'ambiente e al clima. Spesso quando ci sono conferenze o manifestazioni inerenti al clima e all'ambiente, non è strano che vengano invitati degli astronauti, proprio perché durante la loro esperienza nello spazio hanno comunque questo punto di vista privilegiato del pianeta Terra, e che spesso dà un'ottica diversa sul nostro pianeta. Insomma, dallo spazio si capisce che noi siamo tutti concentrati in questa sfera blu fragilissima che dobbiamo in tutti i modi cercare di preservare. E gli astronauti hanno spesso belle parole nel raccontare la loro esperienza e anche come è cambiato il loro modo di pensare proprio alla luce delle loro missioni nello spazio. Saltiamo a martedì 27, c'è un contatto ARIS, e è con una scuola degli Stati Uniti a Freeport, nello stato di New York, però la ground station è proprio quella di Claudio, quello che abbiamo ringraziato in fase di ringraziamenti durante l'interludio della puntata, è la stazione Telebridge di IK1-SLD, che è una stazione attrezzatissima, è usata spessissimo per contatti Telebridge durante le attività ARIS. Segnalo che Claudio ha aperto anche un nuovo profilo Twitter con se voi cercate proprio IK1-SLD lo trovate su Twitter, quindi potete, se utilizzate questo social, avere delle informazioni, degli aggiornamenti sui contatti che arrivano anche da questa fonte. Il contatto ARIS, l'ho detto che c'è tra le 18.41 e le 18.51 ed essendo proprio la stazione Telebridge utilizzata quella di Claudio, il contatto sarà ascoltabile dall'Italia. E a proposito di ascoltatori di satelliti di stazione spaziale, ringraziamo anche Matteo IW2ODP che ci sta seguendo in chat e ha postato sul suo canale YouTube, che potete trovare scrivendo IW2ODP su YouTube, una recente, di poco fa, un passaggio proprio della Soyuz MS-08, è riuscito ad avere il downlink voce tra gli astronauti e il centro controllo di Mosca, perché comunque la traiettoria è buona, quando iniziano a chiamare Mosca la prima parte del contatto è ascoltabile anche dall'Italia. Dicevo, 27, se siete a Roma potete andare all'Agenzia Spaziale Italiana. Vi ricordate che all'Agenzia Spaziale Italiana hanno fatto una rassegna di film e questa volta in via speciale proiettano La Teoria del Tutto, perché ricordiamo che recentemente è scomparso Stephen Hawking e quindi hanno fatto giustamente un tributo proiettando il film La Teoria del Tutto. Andando a mercoledì 28 abbiamo sulla ISS un'attività di rilascio della Progress MS-07. Progress, vi ricordo, è il veicolo cargo russo, è un veicolo a perdere, quindi normalmente arriva sulla stazione spaziale pieno di rifornimenti, viene riempito di rifiuti e poi viene lasciato disintegrarsi in atmosfera. Alle ore 19, sempre del 28 marzo, c'è una conferenza di NASA sul lancio di TESS. TESS, se non ricordo male, è un satellite per l'osservazione di pianeti extrasolari, utilizzando la solita tecnica del calo di luminosità quando quando un pianeta passa di fronte alla propria stella. TESS avrà ovviamente tecnologia allo stato dell'arte. Sappiamo quanta questa tecnologia abbia fatto passi avanti in pochi anni. TESS potrà spingere ancora oltre le possibilità di scovare esopianeti. Giovedì 29, prima della puntata del podcast, potrebbe esserci un lancio di un Falcon 9 della serie Iridium, quindi rilascerà i satelliti dal numero 41 al 50. Lo sappiamo che i satelliti Iridium vengono rilasciati in cluster A2A2. Interessante che riproveranno a recuperare il fairing, come già era successo col lancio del satellite PATH, e stavolta il sistema di recupero, cioè praticamente un pezzo del fairing di fatto viene agganciato a un paracadute ad ala, questo paracadute è stato modificato proprio in base ai dati del tentativo precedente, che è stato fallito di qualche centinaio di metri dalla nave Mr. Steven, che non è altro che una nave con una grossa rete sul ponte che cerca di trovarsi nel punto giusto, al momento giusto, per acchiappare il fairing che cade dolcemente col paracadute. Abbiamo una EVA, la EVA 49 sulla ISS, la effettueranno Fustel e Arnold, che sono in questo momento a bordo della Soyuz, quindi saranno i due nuovi arrivati a bordo. Abbiamo Astronauticast e durante la puntata di Astronauticast o comunque sempre durante questa giornata, perché gli orari non sono ancora ben precisi, abbiamo un lancio di un satellite della serie GSLV, quindi satellite di telecomunicazioni, e abbiamo un lunga marcia con un Beidou, che è Beidou, che anche questo è un lancio che è stato scrabbato più volte. Beidou, l'equivalente, lo diciamo sempre, del GPS o del GLONASS, però per i cinesi, anziché essere americano o russo, o del Galileo europeo, giustamente. Però non volevo fare così, parlare di lavoro anche quando stiamo facendo il podcast, ma parola Mike.
Bene, no, in realtà questa è già la fine della puntata, è arrivato il momento di tirare i remi in barca, per parlare sempre per cliché, e con un giro di saluti e una musichina di sottofondo, cominciamo a darci appuntamento alla prossima puntata. Come prima, vi saluta la vostra squadra, c'è da Verona.
Ciao, da Veronica, da Verona. Pensavo che dicessi da Verona, Veronica, ti stavo aspettando.
Sì. Cerco di variare un po' per tenervi sulle spine.
Ciao a tutti.
Da Modena c'è
Riccardo Rossi. Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato e ci sentiamo la prossima settimana.
Da Milano Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e contribuire e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Da Darmstadt il Podcon.
Ma dai, Marco Zambianchi vi saluta da Darmstadt. Mi sono fatto prendere in castagno dopo quattro così senza nome, potevo anche ricordarmi.
Li ho fatti tutti a caso, Marco, non ti preoccupare.
No, non c'è problema, hai fatto bene, così ci tieni svegli tutti. Saluti a tutti, è stato un piacere smanettare qui anche stasera e ci sentiamo al prossimo episodio.
È tutta una tecnica per far vedere che per nascondere che sono solo io che non ce la posso fare. Faccio sbagliare voi così la gente dice vabbè, ma sono tutti così. Allora, l'appuntamento è probabilmente per la settimana prossima, 29 di marzo 2018. Io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios. Fino alla prossima puntata, ad Astra.
Stay tuned.